Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai da sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi splenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno tolto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a scapito dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Thank you.
Continuiamo ancora a riflettere insieme sul Vangelo di Marco in questo anno liturgico B che ormai volge al termine. E devo dire, sono contento di poter condividere insieme le nostre riflessioni commentando questo brano che ci parla in termini escatologici, cioè delle cose che riguardano gli ultimi tempi, il destino ultimo dell'umanità. E proprio 2 anni fa abbiamo avuto l'occasione di riflettere insieme sul brano parallelo di Luca, che peraltro sarà riproposto nella prima domenica di Avvento, quindi fra 2 settimane, perché nell'anno C che inizierà ci sarà Luca. E quindi è un brano che ci ha accompagnato. E ne parlammo parlando del timore, e anche oggi potremmo in fondo soffermarci sul timore, sull'ansia che queste parole potrebbero suscitare. Gesù infatti parla di tempi dalle caratteristiche drammatiche, ma sono descritti per spaventarci o non piuttosto per rafforzarci, per sostenerci in una vita che è comunque piena di sfide, a partire dalla sfida del tempo che ci riguarda tutti. E ho richiamato la nostra esperienza di 2 anni fa proprio perché allora era più vivo in noi, e certamente più vivo di oggi, un senso anche angosciato di fragilità proprio personale, che derivava dall'esperienza recente della pandemia. E in quel momento di incertezza, che è stato senz'altro un momento difficile, ricordiamo però, anche con una punta di dispiacere, come serpeggiasse, a volte anche nella Chiesa, un'interpretazione della pandemia e delle modificazioni profonde che aveva portato nella nostra vita come una premessa di tempi di irreversibile rovina, tempi quasi apocalittici nel senso però deteriore e banale di questo termine, la fine di tutto, la punizione di Dio. Quasi si sembrava di percepire finalmente, ma no, non è così. E Gesù parla certamente di tempi difficili e di un mondo che cambia e che per molti aspetti perderà completamente le caratteristiche conosciute. Ma questo non vuol dire che si prepara alla distruzione di tutto, e meno che mai il nostro annientamento. E infatti l'invito di Gesù è un invito alla vigilanza, un invito anzitutto a cogliere i segni dei tempi, per usare la bella espressione cara a Papa Giovanni e che poi anche il Concilio ha fatto propria. Nella prima parte del capitolo 13 di Marco, che non abbiamo letto, Gesù infatti ha parlato della fine del Tempio di Gerusalemme e poi della necessità di non lasciarsi ingannare dai falsi profeti e dai falsi cristi. Potremmo dire da persone e gruppi che si sentono eletti. E infine Gesù ha usato una espressione strana e molto forte, perché ha indicato come segno emblematico di questa trasformazione l'abominio della desolazione. In greco, topdelgma tes eremoseos, l'abominio della desolazione, l'abominio della devastazione. Quando lo vedrete presente là dove non è lecito, sappiate che questi tempi sono vicini. Ed è un'espressione mutuata dal libro del profeta Daniele e dal primo libro dei Maccabei, e si riferisce a un fatto storico, alla profanazione del Tempio da parte di Antioco IV Epifane, imperatore Seleucide. L'impero Seleucide era uno dei pezzi in cui si era diviso l'impero di Alessandro Magno dopo la sua morte, e in cui quindi anche la terra di Israele era entrata a far parte. Ebbene, Antioco IV Epifane nel 168 avanti Cristo fece collocare una sua statua all'interno del Tempio, una cosa impensabile per un ebreo, una delle cose più orribili che si potessero concepire, l'abominio della desolazione. Ma anche Caligola, e siamo nel 39-40 d.C., tenterà di fare erigere una sua statua nel Tempio, avevano cominciato a farla, poi è stato eliminato l'imperatore, così il problema non si è posto. Ma poi alla fine, lo sappiamo, c'è la caduta di Gerusalemme nel 70. E dunque le parole di Gesù, da chi ha redatto il Vangelo, sono state intese come la profezia di un momento drammatico imminente e poi effettivamente vissuto dalla generazione dei tempi apostolici. Ma sono parole che accompagnano tutta la storia umana e tutti i momenti di trasformazione drammatica, di trasformazione irreversibile. La pianta del fico metterà i germogli e poi le foglie e poi verranno anche i frutti, ma non è mai le stesse foglie e gli stessi frutti. È l'estate che arriva, è qualcosa di straordinario, egli è vicino, è alle porte. Tuttavia la parola di Gesù, come la parola dei profeti, del profeta Daniele, è come la lettera agli ebrei, di cui appunto proseguiamo la lettura continuativa. La parola di Gesù, dicevo, è fatta per rafforzarci. Nell'ufficio delle letture per la festa di tutti i santi era proposto un bel passo di Agostino che dice così: l'anima arriva alla conoscenza delle divine scritture dove occorre che si mostri mite e non ardisca di sprezzare quei passi che sembrano assurdi né si ostini in discussioni cavillose. E allora proviamo con umiltà ad addentrarci nelle letture di oggi, non per fare discussioni cavillose, speriamo, o per arrenderci di fronte a ciò che può sembrare assurdo. Bisogna dire anzitutto che Gesù parla di quei giorni, di quella tribolazione, durante la quale il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo. Ne parla come del tempo in cui il figlio dell'uomo sarà visto venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Quindi la fine dei tempi non è un momento cupo, è un tempo opportuno perché ci venga rivelata di nuovo la presenza del figlio dell'uomo. È il momento in cui è possibile vedere Gesù più vicino e tutti vedranno il figlio dell'uomo, sia gli eletti, sia i falsi messia, i falsi profeti. E qui tutti i verbi sono al futuro, ma è un futuro che, se certamente si colloca al compimento definitivo della storia, è anche un futuro che si realizza volta per volta nelle vicende dell'umanità e nelle nostre vicende personali. Abbiamo qualche volta ricordato l'ansietà di Agostino di fronte al sacco di Roma. Siamo nel 410, ci sono i Visigoti di Alarico, l'idea è che il mondo sta crollando, Roma sta per cadere. E poi l'ansietà di Gregorio Magno, anche qui spesso anche Padre Innocenzo ce l'ha ricordato, che nel 590, siamo quasi due secoli dopo, di nuovo Roma è minacciata dai Longobardi. C'era la sensazione della fine del mondo. Ma era solo la fine di quel mondo. Dunque, anche la fine dei tempi di cui parla Gesù all'inizio della nostra pericope è una fine dei tempi non per l'annientamento, ma per una trasformazione. Il figlio dell'uomo discenderà sulla terra coinvolgendola nella trasfigurazione che lui le porta. E allora queste parole rivolte a chi ascoltava Gesù, che era un piccolo gruppo di persone in un luogo specifico della Giudea, queste parole preannunciano qualcosa che avverrà lì e sarà visibile a chi sta lì, ma è un qualcosa che ha il potere di raggiungere il mondo intero, anzi l'intera creazione, e portare le sue conseguenze sull'intera creazione. Perché questo qualcosa che avviene e riavviene, ma anzitutto è la morte e la risurrezione di Gesù. Questo è il centro e il compimento della storia di tutto l'universo. E il ritorno di Gesù, del figlio dell'uomo nell'ultimo giorno, ossia anche nelle situazioni della storia che rappresentano la manifestazione della sua presenza e del suo ritorno, ci fa constatare che tutto il creato viene sconvolto ma anche ricreato. Il sole e la luna si oscureranno, ma il sole e la luna sono i custodi dell'alternanza fra il giorno e la notte. Se perdono la loro funzione, non sarà più possibile continuare a misurare il tempo, perlomeno nel modo in cui si è abituati a farlo. Ma, dice Leone Magno, questa trasformazione in realtà è per il bene. Le tenebre dell'antica notte hanno ceduto il posto alla vera luce. Si apre il passaggio per il ritorno alla patria perduta, a meno che qualcuno non voglia precludersi da se stesso quella via che pure si aprì alla fede del ladrone. E conclude Leone Magno: procuriamo allora che le attività della vita presente non creino in noi troppa ansietà o troppa presunzione. Dunque, al di là della fine dei tempi e della fine del mondo, c'è già stato il tempo in cui la vera luce si è manifestata, ed è stato nel momento in cui si è aperta la via della morte e della risurrezione di Gesù, che era una via praticabile, non una via teorica, e infatti una via che è stata percorsa dalla fede del ladrone. E allora mi viene da dire che quando Leone Magno esorta a vivere né con troppa ansietà né con troppa presunzione, dice di non vivere in una maniera disillusa o piena appunto di ansia rabbiosa per il futuro. Paura, ansia e rabbia sono vasi comunicanti. E può capitarci di vedere il futuro tutto in negativo, perché preannunciato da un presente che sembra sempre l'inizio della fine, anzi sembra sempre un inizio della fine peggiore di quello dell'anno scorso. E quante occasioni ci possono essere per dire che peggio di così non è stato mai? Pensiamo alle guerre, la guerra tra Russia e Ucraina, la guerra in Medio Oriente, ma anche tante guerre dimenticate, tribali. Pensiamo ai cataclismi, a cui ormai si sta quasi facendo l'abitudine. C'è stato recentemente, e in parte sta continuando, una situazione di grande difficoltà in Spagna, ma per esempio negli Stati Uniti oramai gli uragani sono frequentissimi e non se ne parla quasi più. E pensiamo anche all'idea di rovina imminente, in parte anche alimentata dai mezzi di informazione, che deriva dalla constatazione dello svuotamento di significato dei grandi ideali del mondo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. Ormai quasi ovunque le elezioni spesso aprono la strada a salti nel buio, comunque la si pensi. Ma Gesù ci dice, e ci dice Leone Magno, procuriamo che le attività della vita presente non creino in noi troppa ansietà o troppa presunzione. Non troppa ansietà, perché è vero che c'è un inizio della fine. E questo è esistenzialmente vero per ciascuno di noi. La nostra vita non è illimitata ed è una cosa buona tenerlo presente, ma non con ansietà. E poi non bisogna vivere la presunzione. La presunzione è quella che non ci fa imitare l'esempio di Gesù, servo di tutti. La presunzione che porta a non volerlo pregare come il ladrone. Perché nelle tenebre dello sconvolgimento di cui parla Gesù emergerà la sua luminosità. Così come dopo le tenebre del buio che si fa su tutta la terra alla sua morte, emerge la luce di Gesù risorto. Il Figlio dell'uomo viene a colmare di speranza. Lo abbiamo letto, manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Queste parole che Gesù dice ai suoi, dopo che per tre volte ha annunciato l'imminenza della sua passione, confermano come le sofferenze e la tribolazione non hanno e non avranno mai il potere di soffocare il disegno di Dio. L'estate è vicina, e l'estate è il tempo della mietitura, il tempo in cui verrà raccolto il grano e posto nei granai. Si prepara una festa. Certamente è probabile che si possa leggere, abbiamo anche in parte accennato, la profezia di Gesù come una profezia degli ultimi tempi della Gerusalemme storica del primo secolo. Dice: non passerà questa generazione, è una generazione circa 40 anni, dunque arriviamo grosso modo al 70 d.C. Tito entra a Gerusalemme, il Tempio viene distrutto e la realtà del popolo ebraico viene annientata. Ma ogni generazione rivive questi eventi, e in particolare gli eventi che Gesù ha preannunciato come imminenti, soprattutto il momento culminante della storia, il mistero pasquale, che la Chiesa, nella sua sapienza, ha sempre custodito e venerato. E ogni anno, proprio nella stagione in cui i rami del fico mettono le foglie, la Chiesa ha ricordato con la massima solennità la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. È un fare memoria, espressione che è mutuata dalla spiritualità ebraica e che è molto importante, perché fare memoria non è una commemorazione. La commemorazione del Milite Ignoto o della Breccia di Porta Pia. Fare memoria e mettersi alla presenza di un evento efficace adesso. Si tratta del centro della storia e del centro della nostra storia, che si ripete ogni anno, ma che ogni anno ci viene a ricordare qualcosa che è al di là, cioè la necessità di attenderlo, di vigilare, di restare uniti. Gesù parla di eletti, ma tutti possiamo essere gli eletti di cui parla Gesù. Non si tratta di una predestinazione alla salvezza o alla rovina, perché il Signore chiama tutti, a meno che qualcuno non voglia precludersi da se stesso quella via che pure si aprì alla fede del ladrone. E dice Origene: ci sarà un terzo giorno, un cielo nuovo e una terra nuova, perché la risurrezione di Cristo racchiude il mistero della risurrezione di tutto il corpo di Cristo. E allora tutto il corpo di Cristo è destinato alla risurrezione. Forse non si tratta di porsi in teoria il problema se il diavolo andrà in paradiso o resterà all'inferno, ma tutto il corpo di Cristo, che siamo noi, è destinato alla risurrezione. Chiunque si troverà scritto nel libro, ci ha detto il profeta Daniele. Ma come essere tra quei saggi che risplenderanno come lo splendore del firmamento? E il profeta ce lo dice con disarmante semplicità, con parole per nulla misteriose e sibilline, come a volte si tende a credere che siano le parole dei profeti. Il profeta ce lo dice con grande semplicità: chi saranno quei saggi che risplenderanno come lo splendore del firmamento? Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ma per indurre molti alla giustizia non bisogna riempirgli la testa di prediche. Indurre molti alla giustizia significa anzitutto dare una testimonianza di mitezza, di un amore che non è una vuota parola, un amore aperto alla benevolenza verso tutti, aperto soprattutto al perdono. E purtroppo nella lettera agli ebrei sono stati omessi 3 versetti che io penso siano importanti e quindi ve li propongo, perché quando dice infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati, poi prosegue: a noi lo testimonia anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore: io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E poi c'è: ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato. Si parla dunque di un'alleanza che il Signore porrà nei cuori e nella mente dei Suoi fedeli, un'alleanza di amore, di perdono, che cancellerà tutti i peccati e le iniquità. E l'offerta di Gesù sulla croce e la sua kenosi, che come ci dice l'autore della lettera agli ebrei, ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Dunque abbiamo visto che nelle parole di Gesù è preannunciata una sua manifestazione potente e definitiva, che senz'altro ha il suo inizio con la sua morte e la sua resurrezione, che è, come abbiamo detto, nel corso della storia una manifestazione in momenti di svolta e che è la manifestazione anche nei momenti di svolta della nostra storia. Ma ci sarà anche una manifestazione definitiva, lo sappiamo, è vero, perché Gesù ne parla. E su questo c'è ancora da dire un'ultima cosa. E c'è da dire una cosa sull'ultima affermazione che Gesù fa: quanto però a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. E allora Girolamo, che come chi lo conosce di più si sa che era un uomo abbastanza vivace, e dice con grande vivacità: ma insomma, se uno solo è Dio, com'è che in un'unica divinità c'è un sapere diverso? Se il Figlio è Dio, come fa a ignorare qualcosa? Però Girolamo poi alla fine dice: io tento di dare una risposta. Anzitutto, aver detto che il Figlio non conosce quel giorno è comunque un vantaggio per noi, perché ci aiuterà a vegliare un po' di più. State attenti e vigilate, perché nessuno di noi sa quello che gli succederà domani mattina. Ma poi Girolamo aggiunge che prima della risurrezione Gesù parla come abbiamo ascoltato, ma dopo la risurrezione, quando i discepoli gli chiedono, siamo al primo capitolo degli Atti: è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Gesù risponde: non sta a voi conoscere i tempi che il Padre ha riservato alla sua decisione. Dunque Gesù non dice più non lo so, dice invece: non è per voi conoscere quei tempi. Dunque, se la consapevolezza di Gesù come uomo mortale non era presente il tempo di quel giorno e di quell'ora, alla consapevolezza di Gesù come uomo risorto e glorioso, come primo dei risorti, è perfettamente presente la consapevolezza di quel giorno e di quell'ora. È la consapevolezza che ha acquisito attraverso la sua passione e la sua risurrezione. E Padre Rivas, 3 settimane fa, per chi c'era negli incontri monastici, ci ha parlato con grande forza sul discernimento, sulla disciplina del Figlio, sul fatto che il Padre corregge quasi Gesù come uomo, facendogli fare un percorso che è l'unico possibile per arrivare ad essere il risorto e ad avere la consapevolezza di ciò che significa la risurrezione. Ed è quello che abbiamo detto prima citando Origene: ci sarà un terzo giorno, un cielo nuovo, una terra nuova, perché la risurrezione di Cristo racchiude il mistero della risurrezione di tutto il corpo di Cristo. E allora, se noi non conosciamo quel giorno, non è molto importante. Importante è essere stretti a Lui, abbracciati alla sua croce per risorgere con Lui. Quel giorno non lo conosciamo, ma il problema non è conoscere il giorno, ma riconoscere Gesù, che ha detto: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Vorrei partire dalla antifona d'ingresso che dice così: dice il Signore, io ho progetti di pace e non di sventura, voi mi invocherete e io vi esaudirò e vi farò tornare da tutti i luoghi dove vi ho dispersi. Questa è una citazione di Geremia. E il Signore ha progetti di pace e questa mattina noi monache abbiamo fatto memoria di una santa del Medioevo, che è Santa Geltrude, che ha una sensibilità molto grande per la liturgia. E lei proprio nella liturgia vede la sua vita e vede che la sua vita l'ha come sciupata, l'ha come lasciata andare così. Si accorge a un certo momento, per grazia, che insomma... che ha tralasciato tante cose. E lei scrive proprio in queste rivelazioni che cosa fa? Dice: che cosa posso fare? Io posso lodare, adorare questo amore che lei comprende essere Dio, di cui sta dentro questa esperienza di amore, e offrire. E questo è molto bello, no? Perché dentro tutto questo che uno può capire della sua vita, che è stato un fallimento, e dice: cosa posso offrire dentro tutto questo? Posso offrire proprio te, o Cristo, il tuo sacrificio, la tua nascita, la tua vita, il tuo essere con noi e la tua morte, no? E proprio lei cita Geremia. Leggo perché insomma è un testo un po' così, un po' romantico ma molto bello. E dice così: in rendimento di grazie mi immergo nel profondissimo abisso dell'umiltà e della impagabile misericordia. Lodo e adoro la tua dolcissima bontà. Tu, Padre di misericordia, mentre io sciupavo così la mia vita, hai nutrito a mio riguardo pensieri di pace e non di sventura, e hai deciso di sollevarmi così con la moltitudine e la grandezza dei tuoi benefici. Hai voluto anche concedermi l'inestimabile familiarità della tua amicizia con l'aprirmi in diversi modi quel nobilissimo scrigno della divinità che è il tuo cuore divino, e offrirmi in esso, in grande abbondanza, ogni tesoro di gioia. Dunque questo potrebbe essere, è un'esperienza di una persona individuale, che potrebbe essere però anche portata alla nostra storia, mentre ci sono tutti questi sconvolgimenti umani, difficoltà, sofferenze, angosce, si vivono... malattie, si vivono appunto pestilenze, terremoti, tante situazioni difficili, guerre. Mentre tutto questo si vive, il Signore pensa per noi progetti di pace. E questo è molto bello, vederlo sia dal punto di vista personale che anche comunitario, sociale e anche di tutta l'umanità, di tutto il mondo. E partendo, leggevo i primi capitoli proprio del profeta Daniele, quelli precedenti al capitolo 12, e se si leggono con una certa profondità, si capisce che parlano di noi oggi. Ci sono 3-4 grossi imperi che si contendono il mondo e si accordano, e Daniele dice con finzione, cioè sembra che facciano delle riunioni per accordarsi così, ma con finzione, quindi sono uno contro l'altro, apparentemente sembra che si accordano, è tutta una falsità, no? E fanno di tutto, è il peggio di tutto. E quindi Daniele è sconcertato. E poi comincia il nostro capitolo che dice così: sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Cioè è molto bello questo, perché Michele è questo, no, angelo, questa presenza di Dio davanti al suo popolo. Era l'angelo che guidava Israele nel deserto, era l'angelo dell'Esodo, è l'angelo, ma è l'angelo anche dell'Apocalisse, ed è bello perché ha proprio questa caratteristica di vigilare sui figli del popolo, sui figli, su noi, su ciascuno di noi. E quindi vedevo che in fondo quello che poi il Vangelo ci dice, un po' come richiamava anche Antonio, è che la venuta del figlio dell'uomo viene sconquassando, sembra, quello che Dio stesso aveva creato all'origine. Io mi sono soffermata soprattutto sulla luce, mi sono soffermata su questa parola di Gesù: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E siccome io sono molto attaccata alla creazione, mi piace la luna, le stelle, poi capire tutti questi universi, tutto questo percorso che abbiamo fatto anche in questi ultimi anni, scoprendo che cosa è l'universo, quanto è grande, quanto è infinitamente grande, e la terra e tutto ciò che la abita, perché l'universo è bello, perché la nostra vita anche, ciò che noi siamo è bello, è parola di Dio, e questa, la creazione è la parola iniziale di Dio, sia la luce. E com'è che a un certo momento la venuta del figlio è proprio, infatti l'Apocalisse dice: io vidi nuovi cieli e nuova terra. Infatti la città scende dal cielo come una sposa bellissima. Dunque, è vero quello che diceva San Leone Magno, questa terra passerà, la venuta del Signore è proprio questo, viene sulle nubi, viene come presenza altra, no? Portando un'altra realtà, questa scomparirà. Quindi quello che si dice, no? Essere troppo attaccati a ogni cosa, o troppo angosciati, ma anche a pensare che questo è tutto e che il mondo è come, ecco, è una realtà che passa. Io mi sono soffermata molto nella mia lezione su questo, cioè la realtà è la venuta del figlio dell'uomo in questa gloria di cui parlava anche Antonio. E questo, che cosa sarà allora questa creazione? No, è la nuova creazione. Noi abiteremo la nuova creazione, la nuova città, e abiteremo l'unico grande corpo di Cristo. Sarà il nostro luogo dove tutto è comunione, dove non ci sarà più, e dove non ci sarà, non c'è bisogno del sole, il sole è Cristo. se è bella questa creazione, perché lo vediamo, no? Ma la nuova creazione sarà splendida. Non abbiamo gli occhi così fisici per poterla contemplare, possiamo capirla nella fede. E allora pensavo e dicevo, ecco, l'abiteranno, appunto, pensiamo all'Apocalisse capitolo 21, questa nuova città che non ha il Tempio e l'Agnello, e siamo tutti noi in questa città di comunione, e non c'è più il mare, non c'è più la notte, non c'è più... E quello che mi sembra che ci manca è anche un po' il desiderio di attendere, di pensare la venuta di Cristo. Cioè, quando nel credo diciamo e attendiamo la venuta, cioè, è come se ci mancasse in certo qual modo questo desiderio, non perché non dobbiamo impegnarci, cioè, che cosa dice Gesù? Quando vedete queste cose sappiate che l'estate è vicina, cioè, e l'immagine del fico è molto bella, cioè, quando ci sono tutti questi sconvolgimenti, sia nella vostra vita personale che come nella vostra vita, beh, vi deve annunciare qualcosa di bello, che, cioè, ma per noi, io mi chiedo anche per me, per questo mondo, e non è che la venuta del Signore la desideriamo, questo Maranatà, vieni Signore Gesù. E alla fine quel dialogo nell'Apocalisse e tutti gridano, vieni Signore Gesù. E questo ci dice che, ecco, che alle volte il nostro orientamento è un po' sbilanciato, perché la terra e il cielo, parola creazione di Dio, passeranno, ma la mia parola, le mie parole non passeranno. Per me questo ha una ricchezza, ha un fondamento, se davvero pensiamo, cioè ci dà una sicurezza, una capacità di affrontare ogni cosa in questa fede della parola del Signore, proprio così come tutto il Salmo 118 ci dice, che è un inno alla parola. Ecco, è che la parola poi, come dice anche Origene, è un vivente, non sono parole, anche la scrittura, cioè la parola, Origene dice, di nessun altro si dice che la parola è un vivente, e quindi è proprio questa forza della risurrezione, della nuova creazione di Gesù, appunto, che viene e che ci deve animare, che ci deve anche far affrontare la morte, ogni situazione difficile, ogni... Ecco, il Signore viene, questa è la speranza. Mi sembra, non so se, ma mi sembra che anche in questo anno del Giubileo, ecco, desiderare la venuta del Signore, credo che sia un elemento importante della nostra fede e della Chiesa.
Aggiungo solo rapidissimamente che quello che dice Gesù è le mie parole ume pareleusontai, cioè non passeranno affatto. Ci sono due negazioni molto forti, quindi...
Quindi abbiamo una solidità.
Io ho visto due elementi importanti in questa lettura, due parole, la tribolazione e dopo l'esperienza della pianta del fico. Come una realtà mi avvicina all'altra. Gesù presenta qua dei tempi della tribolazione, ovviamente questo è un testo escatologico, ma anche è un testo che mostra anche l'interiore dell'uomo. Quindi la tribolazione si trova anche dentro del cuore dell'uomo, dove lì si trova la prova dove lottano i pensieri con gli affetti, con i vizi, tante cose che ci trovano dentro. Anche lì c'è la tribolazione, un tempo di prova, di purificazione. E questo mi permette di arrivare, a, come dice Gesù, a questa parabola della pianta di fico. Il ramo, i rami della pianta di fico sono molto flessibili, e questo permette che il frutto possa essere ricevuto per l'uomo. Questa è la grande possibilità. E pensavo che anche questo è il cuore dell'uomo, che dopo la tribolazione viene un tempo di cambio, di cambiamento, viene una nuova tappa dove questo frutto diventa parola di Dio vivente, come si è detto prima. Ma che importante è questo della flessibilità, perché quando una cosa è flessibile è molto difficile spezzarla, invece una cosa che è dura si spezza pronto. Invece qua mostra che dice che è un ramo tenero, significa che si può muovere tranquillamente. Questo mi ha fatto pensare, questo è il tempo del cambiamento, il tempo nel quale l'amore si fa flessibile, quindi il cuore già non è un cuore duro, ma adesso diventa, è il tempo, un'opportunità, che grazie alla tribolazione il cuore è diventato così tenero, flessibile alla parola che rimane per sempre. La parola che dice qua, le mie parole passeranno, perché? Perché la parola di Dio è un'espressione di amore di Dio, quindi è l'amore che rimane sempre. Quindi l'invito di Gesù è sempre di fare questo passaggio per arrivare anche a questa esperienza d'amore, che alla fine dei tempi già non sarà necessaria neanche la fede, neanche la speranza, ma l'amore rimarrà, ma è l'amore di Dio.
Io volevo fare una piccola riflessione, già avete detto tutto. Cioè questo Vangelo ci invita a leggere i segni drammatici del nostro periodo, del nostro tempo, però c'è anche un'esortazione io direi un po' a contemplare, ad avere la capacità proprio di leggere nello spirito la realtà alla luce della buona novella, della buona notizia, che poi è raffigurata un po' nel fico, perché queste foglie diventano tenere, no? E quindi c'è l'estate e c'è quindi qualcosa che cambia.
Anch'io sono partita dall'antifona d'ingresso, perché mi sembra quasi un invito a leggere le letture di oggi con una speranza, con la speranza del Signore, e credendo che il Signore ha progetti di pace e non di sventura, e che il Signore esaudisce quando noi lo invochiamo, esaudisce le nostre preghiere. Ricordare, è vero quello che diceva anche Madre Michela, che spesso non c'è un desiderio, abbiamo poco desiderio, poco chiediamo al Signore di venire, di essere presente in questi giorni, anche in queste tribolazioni. Perché poi Gesù, quando parla di queste tribolazioni, parla anche di una tribolazione di cui lui stesso è parte, da cui lui stesso verrà colpito. E allora queste parole dell'antifona d'ingresso mi sembrano un po' la sua speranza, la speranza di Gesù, quando lui dice: voi tutti mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Signore è con me. E quindi quello che un po' lui anche dice sempre alla nostra vita è proprio questo desiderio del Signore di pace, questo desiderio del Signore di invocare, di esaudire chi lo invoca. E allora prego anche il Signore perché tutti quanti, Antonio diceva appunto che questa resurrezione sarà per tutto il corpo della Chiesa, dei figli di Dio. E allora prego il Signore perché possiamo essere figli, possiamo essere sempre legati a Lui, e anche diciamo mostrare la speranza che c'è anche per questo mondo così, che vive veramente una grande tribolazione, e anche per la vita di ciascuno di noi.
Quando, la domanda del quando è cruciale, diciamo, nel testo, diciamo, risuona, perché è la vera tentazione, no? Il test della fede. Vogliamo sapere quando, non solo vogliamo sapere in un tempo che è il tempo che ci è dato di vivere, il tempo lineare che sperimentiamo, che mentre è evidente che tutto questo si svolge sul piano su molti più piani diversi, diciamo così, no? E allora, e quindi quanto questo sia il testo, poi tendiamo un po' a fallirlo, diciamo, di fronte a questa cosa. E forse la risposta è quando è ora, ed è sempre, nel caso poi la seconda lettura non è mai completamente legata alla proposta liturgica del Vangelo, però il Signore assiso per sempre, no? In fondo echeggia questa cosa. Quindi quando, ora, sempre, ogni volta che per esempio preghiamo questa parola.
Collego a quello che dicevi. Nei giorni scorsi, quando si parla del regno di Dio, il Vangelo ci ricordava che il regno di Dio è in mezzo a noi. Il regno di Dio è, mi spiegava Vincenzo, è anche dentro di noi, per correggere in tutti i modi. E ecco, io credo che dobbiamo capire come riusciamo a percepire il regno di Dio in mezzo a noi e dentro di noi in questo momento, in questi momenti che poi sono sempre, ma di grande perturbazione, di grande sofferenza, di grande tribolazione.
Si conosce, si può
Gesù. Sono stata restato più tempo e le mie parole non passeranno, ma mi sono riportata alla lettera agli Ebrei, che dice: la parola di Dio è viva, efficace, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. E questo, le mie parole non passeranno, è forte, è stato forte per me. Ma come non passeranno? La parola, questo contatto, abbiamo visto nelle altre lezioni che abbiamo fatto, no? Questo rapporto, questo contatto con il Signore attraverso la parola, che è vivo, è una parola che dice qua, no? Che si rimango ancorata nella parola. Noi che siamo qua, che abbiamo questa opportunità di ogni giorno avere un tempo di stare con la parola, dobbiamo ringraziare il Signore, tutti che possono fare questa esperienza, perché questo rapporto fiducioso d'amore che ci fa la presenza di Dio rimanere tra noi. Io ho pensato così, anche mi sono riportata nel Vangelo di domenica scorsa. Ho pensato, gli scrivi, loro avevano il contatto così forte, erano intelligenti, avevano un contatto di conoscenza della Torah, della legge. Come mai, no? Pensato a me. Non è la quantità di tempo, a volte, non è la qualità. Non è questione intellettuale, mi è venuto questo, di tecniche, ma una questione di cuore, di apertura, perché invece la vedova, tutta svuotata, nuda, se volete, c'era più apertura, ha capito, era l'immagine del proprio Cristo, no? È venuto questo, ma questa è la parola. Forse mi è venuto così, che immagine faccio di questo Cristo? Come Giacomo e Giovanni che hanno chiesto per stare una a destra e l'altra a sinistra. Una illusione che noi viviamo a volte nelle nostre richieste, ma il Signore è così buono che scava tutto ciò che questa illusione, che ci mostra che è Lui stesso la parola, e questo svuotamento che non è gran cosa come noi a volte pensiamo. Mi è venuto, anche mi sono venute alcune domande. Mio essere, le mie azioni svelano la parola? Le cose che affronto, che vivo durante la giornata, qui adesso, abitando qua, c'è un come la vedova, no? Un come diverso, no? Come scrivi, a volte meglio, scriva in me. E così ho pensato, questa parola è viva, no? È importante nella mia vita, nella vita di ognuno di noi. Nella verità siamo tutti vedove, la nostra verità è questo. Ma pensiamo che siamo scrivi, l'illusione in questo contatto con la parola cadono, immagini sbagliate, false che abbiamo di noi stessi. Anche, ma questo per l'azione della grazia, dà significato alla parola. Anche stiamo facendo un studio dell'Eucaristia, Cioè, ogni sabato facciamo una condivisione, no? Alcune sorelle ci passano sulla messa. Anche mi è venuto l'importanza, no? Che quanto più coscienza che quindi incontro con la parola, non è solo lì quando faccio la messa da sola, ma quando preghiamo, facciamo la lode, i vespri, tutti gli atti liturgici, anche nell'Eucaristia in speciale, quando prende il Signore, gli toma il Signore la parola viva, come abbiamo parlato, non so se nella seconda lettura, questo sacerdozio del battesimo fa con che mi incontri con tutta la realtà della Chiesa, non sono solo io, individuo, ho una parola che è Chiesa, che sta dappertutto, di tutta una realtà di sofferenza, guerre, di persone che gridano, non so se mi dimentichiamo chi ha detto oggi, gridano, che supplicano, forse davanti a una sofferenza, una realtà difficile, ma non solo, ho pensato, questa realtà lontana, che anche deve essere presente a me, a tutti noi che siamo in unità, no? Eppure è stesso qui, pure qui stiamo facendo questa esperienza della parola in comunione, ma in speciale queste sorelle che abitano vicino a me, ho pensato alla mia realtà, che a volte sono difficili, non sono facili, alcune sono, no, la volontà di abbracciare, stare sempre insieme, ma è lì che la salvezza, che la parola è viva, è lì che è viva. E mi è venuto forte questo, la parola non passeranno, le parole non passeranno, dipende di me, dipende di ognuno di noi, dell'accoglienza, è chiaro, con la grazia di Dio.
Condivido un piccolo pensiero anche per quanto riguarda le mie parole non passeranno, proprio perché tutto di Dio è eterno, non passeranno niente da quello che Dio ha fatto. Dio è eterno e noi anche facciamo parte della sua eternità. Ecco, questo è un primo pensiero. Un secondo pensiero, che adesso mi ha fatto riflettere molto, no? Avete fatto caso che quando il Signore si è incarnato, è venuto in mezzo a noi, è venuto proprio nel seno di una realtà molto brutta, molto difficile. Intanto è venuto come un bambino indifeso. Adesso abbiamo letto che il Signore ritornerà. Anche verrà in quella situazione molto spregevole della nostra vita. Infatti abbiamo sentito, la parola è sempre un segno di speranza e questo ci fa pensare che il Signore non ci ha abbandonato mai. E questa è la nostra missione, nel senso, non avere paura da quella piccolezza del bambino che già c'era uomo, Dio. Dio è sempre presente, perché è sempre eterno. Ecco, come diceva Eddie adesso, sta a noi sapere accogliere questa eternità che non è un'altra cosa che accogliere il suo amore, l'amore eterno, perché Dio è amore. E allora portare questo nella nostra vita, nella nostra esistenza, è condividere con Dio quello che già ci appartiene. Dio ci ha fatto per l'amore, per la felicità. Qual è il nostro bene più prezioso? È la vita. E la vita vera è la vita con Dio. Allora, la parola è sempre un messaggio di vita nuova, perché siamo noi che dobbiamo scoprire il tesoro che il Signore ci mette nelle mani ogni giorno, che siamo noi stessi. Ogni persona, volto, è la preziosità di Dio. Dio non vuole riscattare gli alberi, ma ognuno di noi si torna per noi. Ecco, portiamo questo nel nostro cuore, con questo desiderio che abbiamo sentito, proprio di poter tornare a Lui, per condividere con Lui quello che Lui già ha pensato per ciascuno di noi prima di tutto.
Allora, possiamo concludere proprio pregando il Salmo nel versetto «Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio». Salmo 15, che dove troviamo davvero questo sentiero della vita, proprio nella parola del Signore che è sempre viva in noi e per noi.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Il Signore mi apparve di eredità e mio calice.
Senza fine alla tua grazia.
O Dio, che farai risplendere i giusti come stelle nel cielo, accresci in noi la fede, ravviva la speranza e rendici operosi nella carità, mentre attendiamo la gloriosa manifestazione del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. Alcuni dei nostri oblati sono andati perché ci sono due giorni, oggi e domani saranno anche a pranzo qui i nostri oblati camaldolesi. Allora, potete prendere anche lì, ci sono sia i dialoghi monastici, l'uno, avremo un altro incontro a San Gregorio e poi anche quelli dei ritiri. Ecco, potete, non so se ci sono anche i calendari, per chi volesse i calendari interreligiosi. E buona domenica a tutti, grazie.
Abbiamo visto che Tina ci ha onorato e anche Franca.